Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera a chi ci ascolta da Bologna.
È domenica 21 giugno 2015 e questa è la 281esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Una trasmissione interamente dedicata alla questione animale in tutte le sue sfaccettature.
Santifichiamo questa domenica, come la musica vi avrà già preannunciato, parlando dell'attesa enciclica di Papa Francesco, un documento che farà impallidire le conferenze delle Nazioni Unite sul clima.
Confrontato con l'afasia generale dei politici sui temi ambientali, Papa Francesco sembra di una vivacità inaudita. Come si dice, beati monoculi in terra cecorum. Alcuni passi dell'enciclica affrontano una vera e propria critica all'antropocentrismo e un richiamo all'approccio olistico. Sentite qui. Se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. La povertà e l'austerità di San Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale, una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio.
Senti, bellezza, ma quanto tempo ci vorrà perché queste belle parole si traducono in scelte politiche e prassi diffuse?
Ma a piccoli passi, a passi molto lenti.
Passo di tartaruga, insomma.
E a proposito di tartarughe, questa settimana la nostra spedita corrispondente da Milano, che somiglia molto più a Mercurio con le sue ali ai piedi che non a una testuggine, ha preparato un servizio su questi animali silenziosi, lenti e antichissimi.
Sentiamo.
Visti da vicino.
Non mangio mai qualcuno che conosco.
Oggi alla sede della LAC, la Lega Abolizione Caccia, c'è un incontro sul salvataggio degli animali selvatici. In questo incontro si parlerà anche di tartarughe d'acqua e a parlarne sarà Anna Adelaide Mozzati, volontaria della LAC e che si occupa proprio specificamente di anfibi e di rettili. Anna, ci vuoi raccontare che cosa si può fare quando si trova una tartaruga abbandonata?
La prima cosa da fare è vedere innanzitutto se è sana. Si può vedere se ha dei segni sulla carapace, che sarebbe la schiena della tartaruga, o sul piastrone, che sarebbe la pancia. Se hanno segni tondi, rossastri, potrebbe essere un inizio di malattia che si chiama SCUD, che è abbastanza difficile da curare ed è a lungo andare anche letale. O guardare gli occhi, si sono chiusi con delle protuberanze, che può essere quindi ipovitaminosi. O se, anche se non è periodo di letargo, si sono in uno stato letargico e non si muovono abbastanza celermente, perché paradossalmente tartarughe comunque sono anche animali abbastanza veloci. Detto questo, che è proprio l'ABC di quello che si può guardare esternamente, la cosa migliore è prenderla, chiamare il numero dell'infoline della LAC, che lo ripeto è 333-920-6116. Per le tartarughe d'acqua le malattie sono tante, appunto dallo SCUD, dalla setticemia, da morsi di cani, perché spesso nei parchi le tartarughe, soprattutto in questo periodo, si allontanano dall'acqua per andare a scavare e deporre le uova, poi ricoprono la buca e ritornano verso l'acqua, e spesso i cani le prendono, le mordono. Di solito le tartarughe che mi arrivano non sono soltanto quelle trovate in giro nei parchi, ma spesso sono privati cittadini che le hanno comprati quando sono grandi 2 euro, vengono tenute nelle vaschette di plastica con 2 dita d'acqua nutrita a gamberetti, gammarus. Sono letali. Questo cibo, a parte che è veicolo di malattie in se stesso, e poi a lungo andare gli porta tutta una serie di carenze, non soltanto vitaminiche, ma nutritive, che portano a una lenta morte della tartaruga. Vengono tenute in vaschette senza lampade UVA, UVB, che sono lampade che riproducono i raggi del sole, che servono quelli per creare la vitamina D3. Sono di difficile detenzione le tartarughe, quasi più difficili di un cane e di un gatto, perché di un cane e un gatto bene o male qualcosa di più si sa. Delle tartarughe sono rettili, è difficile capire il loro comportamento. Concedetemi una piccola nota polemica: sono animali che vengono importati spesso dal Nord America. C'è una legge che vieta l'importazione, ma la stessa legge prevede comunque che se vengono da allevamenti in Europa è possibile venderle. Devono avere però tutta una documentazione CITES, nessuno ce l'ha mai. Quello che io dico è smettere di comprare questi animali, quindi chiediamo di non comprare le tartarughe, come non bisogna comprare nessun tipo di animale. Noi siamo perennemente alla ricerca di gente che abbia case con laghetti che possano ospitare a vita le tartarughe che salviamo. Le tartarughe in realtà, se stanno nei laghetti in giardino, si quasi autoalimentano, perché possono mangiare l'ave di zanzara, mangiano comunque lumachine d'acqua che arrivano. Se una persona poi le vuole aiutare un po' con la dieta, appunto, può introdurre, stando un po' attento quando sono leggermente più grandi, le lenticchie d'acqua, il crescione, il radicchio, perché comunque le tartarughe acquatiche diventano, crescendo, erbivore, variano la dieta sempre più verso il essere vegetariane.
Dopo le inchieste e gli arresti di Mafia Capitale, tra i bottini nascosti o abbandonati per disperdere le prove del misfatto, qualcuno ha pensato bene di abbandonare un boa constrictor, giovane di circa 2 metri, con tanto di teca in vetro, a bordo strada in via del Mandrione, naturalmente a Roma. A dare l'allarme è stata una telefonata anonima giunta una mattina al 1515, numero di emergenza ambientale del Corpo Forestale dello Stato.
Inizialmente sarà sembrato uno scherzo.
Penso proprio di sì. Il povero boa è stato trovato stressato, innervosito, nonché gravemente disidratato per la lunga esposizione agli agenti atmosferici. Sono in corso le indagini per rintracciare il proprietario del rettile, che dovrà rispondere di maltrattamento e abbandono di animali. Giuseppe, questa notizia merita una citazione musicale della nostra passata primavera.
Maliziosona, intendevi il covranone un serpente? Ma comunque non è neppure un insetto, come ci insegna Roberto Marchesini, alla cui cura è stata affidata la rubrica di entomosofia Così parlò la locusta.
Quella di oggi è la 10ª puntata del ciclo dedicato al microscopico mondo degli insetti, e si parlerà di coccinelle, piccoli panzer dell'erba.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
A scuola dal mondo degli insetti, rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
Mi sono chiesto tante volte perché ci piacciono le coccinelle. Era il mio insetto preferito quando ero bambino, ma poi vedo che è abbastanza comune essere colpite dalla coccinella. Per un motivo molto semplice, è che la coccinella è rossa. Sappiamo che il rosso è un colore prototipico, vale a dire che l'essere umano tende a orientarsi e a prestare maggiore attenzione alle cose di colore rosso. Il rosso quindi viene utilizzato ampiamente come segnale di avvertenza, di allerta. Si sottolinea in rosso quando ci si deve fermare e il semaforo è rosso.
Il semaforo. Quale?
E anche delle valenze di tipo sessuale. anche perché gli organi sessuali irrorati di sangue assumono dei colori rossastri. Ma per quale motivo l'essere umano è così interessato al rosso? Beh, io mi sono fatto questa ipotesi, insomma, noi umani siamo comunque una linea di discendenza da animali arboricoli che si nutrivano prevalentemente di frutta. La nostra dieta è soprattutto frugivora, infatti il medico ci raccomanda di mangiare tanta frutta proprio perché la frutta è il nostro alimento elettivo, è l'alimento che in qualche modo maggiormente si sposa con il nostro metabolismo epatico, con le nostre caratteristiche intestinali, la struttura dell'intestino, la struttura dello stomaco, sono specializzate per mangiare frutta. Ora, per un frugivoro è fondamentale saper riconoscere il rosso, perché il rosso significa un frutto maturo ed è, diciamo, l'elemento iconico che distingue ciò che è edibile sostanzialmente da quello che è scarsamente nutrizionale, quindi, che ne so, le foglie verdi e il frutto rosso che deve emergere. Quindi per un animale che si nutre soprattutto di frutti e di bacche è chiaro che il rosso è un'entità che ti richiama l'attenzione, per cui in un certo senso la presenza di queste piccole bacche, di questi piccoli gioielli rossi che spiccano nel verde è per l'essere umano una fonte di grande orientamento e anche gratificazione. C'è una estetica della coccinella. La coccinella, proprio nella sua rotondità, nel suo colore, ha un'estetica molto particolare, quindi non solo la vediamo con facilità, ma anche siamo gratificati nel vederla. Quindi un bambino immediatamente cerca di prenderla, cerca di raccoglierla esattamente come farebbe su una bacca. E non ci rendiamo conto in realtà che la coccinella è un altro grande killer del mondo animale, arrivando a mangiare veramente una quantità iperbolica di afidi, che sono quei pidocchi verdi che colpiscono soprattutto i teneri germogli e i boccioli delle rose, e la coccinella ne fa veramente piazza pulita. Per cui è il migliore antiparassitario per le rose che ci possa essere. E c'è ancora una volta un legame incredibile tra il mondo delle piante e il mondo delle coccinelle. Si è visto per esempio che una pianta attaccata dagli afidi emette dei feromoni che richiamano le coccinelle. Quindi ancora una volta abbiamo questa alleanza tra la pianta e la coccinella da una parte. Nello stesso tempo gli afidi attaccati dalle coccinelle emettono feromoni che richiamano immediatamente le formiche in loro difesa. Questo mondo di in qualche modo di interessi contrastanti trova tuttavia degli ottimi equilibri che purtroppo molto spesso noi umani, con i nostri veleni e la nostra stupidità e ignoranza, andiamo a mettere a repentaglio.
Vi ricordiamo che tutte le puntate del ciclo dedicato agli insetti sono nella homepage nel nostro blog restiamoanimali.it, in alto a destra.
Tartarughe, boa e coccinelle, oggi la trasmissione è mari e monti, nord e sud.
E non è ancora finita. Per la rubrica di attualità Animal House abbiamo chiesto al nostro corrispondente dal Trentino, Zenone Sovilla, di aggiornarci sulle ultime vicende, perché sembra che gli orsi trentini siano nuovamente sotto attacco. Dopo Danizza siamo al sequel.
Ma sentiamo il servizio.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Potrebbe rappresentare un momento di svolta nella gestione del progetto Life Ursus l'episodio del 10 giugno scorso avvenuto a Cadine, vicino a Trento, ma in mezzo ai boschi, in questa frazione della città, e potrebbe rappresentare una svolta di che segno è presto per dire. Ma di certo ora sul tappeto c'è la questione di come gestire il progetto Life Ursus, che deve affrontare innanzitutto la criticità della mancata migrazione spontanea della popolazione di orsi dalla zona del Trentino occidentale, dove sono stati reintrodotti e dove si stanno ripopolando in modo positivo. Purtroppo però appena cercano di spostarsi per trovare altri territori spesso trovano ostilità e addirittura situazioni di abbattimento. Parlo della Svizzera, parlo dell'Austria, ma anche in Sud Tirolo, in Alto Adige non c'è disponibilità a partecipare al progetto e quindi alla sua espansione. La stessa provincia di Verona, che ha qualche orso che si è spostato verso sud-est, ha già manifestato una certa insofferenza. C'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che invece rappresenta uno sbocco per alcuni di questi orsi ed è un'area protetta. Però la situazione è fluida e non è mai stata ancora gestita in questa ottica di coinvolgimento delle aree circostanti, che in fondo è l'ottica del progetto, che è un progetto di ripopolamento dell'orso sulle Alpi, un progetto europeo. Quindi se in Trentino adesso ci sono 60, 70, 80 orsi, diventa un po' facile, tra molte virgolette, incontrarne uno se si va nei boschi. Ecco che una delle questioni da affrontare è quella della migrazione spontanea, che non va mortificata come è accaduto finora. D'altra parte c'è anche invece la questione della formazione della popolazione. Per esempio, nel caso dell'episodio di Cadine, la persona che è rimasta ferita, che è finita all'ospedale, quando ha incontrato questo orso ha cominciato ad agitarsi, a gesticolare, a urlare per spaventarlo. In questo modo ha eccitato anche il cane che l'accompagnava, ha eccitato anche l'orsa, e il risultato probabilmente è stato molto peggiore di quanto sarebbe potuto essere. L'orsa, tra l'altro, è KJ2, è stata identificata con le analisi genetiche, ha 12 anni ed ha 3 cuccioli, pare, al momento. Quindi la situazione evidentemente si potrebbe configurare come quella di una mamma orsa che si è sentita minacciata e, per proteggere sé e soprattutto i cuccioli, ha reagito in modo aggressivo. Ora però la questione è tutta aperta. La provincia autonoma di Trento chiede al Ministero mano libera per agire più rapidamente, senza dover sempre aspettare le autorizzazioni da Roma, in caso di orsi ritenuti problematici o troppo confidenti verso gli esseri umani. Definizione peraltro opinabile, ed è qui difficile capire chi potrebbe decidere quando un orso è tale, soprattutto tenendo conto che, ed è una delle critiche fatte da sempre alla provincia, all'interno dell'apparato provinciale non esiste un esperto di orsi, quindi non si capisce bene chi deciderebbe con quale autorevolezza quando un orso è problematico o confidente, quindi quando va catturato o addirittura abbattuto, secondo la provincia autonoma di Trento. D'altra parte abbiamo invece le associazioni animaliste che accusano la provincia di approssimazione, di non essere sufficientemente preparata per gestire l'evoluzione del progetto Life Ursus e questa popolazione di orsi presente in Trentino, perciò invitano il governo a revocare alla provincia di Trento la gestione del progetto e a affidarla direttamente al Ministero. Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. E siamo nel pieno di un altro aspetto del processo di Green Hill. Stavolta è il turno dei 13 attivisti animalisti che il 28 aprile 2012 entrarono nei capannoni e salvarono i primi cani dall'allevamento Lager, che poi fu chiuso e i proprietari condannati per maltrattamenti.
I cani presentavano numerose cicatrici ed erano apatici, lo hanno detto alcuni degli imputati durante un'udienza al Tribunale di Brescia.
Gli attivisti vennero arrestati e rimasero in carcere per 3 giorni. Le accuse sono, a vario titolo, di rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
In questo nuovo processo i proprietari di Green Hill si sono costituiti parte civile e il processo è stato aggiornato al prossimo 21 settembre.
E siccome a noi piacciono le liberazioni, per la rubrica culturale Perle agli umani vi presentiamo il numero 21 della rivista antispecista Liberazioni, che è in uscita proprio adesso.
Il servizio è a cura di Marco Reggio, redattore della rivista.
Perle agli umani, letteratura per la liberazione.